Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Di nuovo in studio sulle frequenze, di nuovo in studio dalla redazione, di nuovo in diretta, siamo partiti davvero male da questo blocco, dicevamo di nuovo in diretta dalla redazione di inquietonotizie.it sulle frequenze di Radio Eco Sud. Probabilmente ci siamo impappinati perché è una cosa che ci dà davvero fastidio è dover parlare continuamente di cretini e purtroppo anche oggi questo ci tocca fare, perché sono sì dei criminali, ma sicuramente dei cretini, i vandali che nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio hanno fatto diversi danni a Gioia Tauro. Li hanno fatti tra l'altro nella centralissima piazza dell'Incontro e li hanno fatti senza neanche, non che sia una giustificazione, ma li hanno fatti senza neanche aver nessun tipo di ritorno economico. Sono stati divelti i pluviali del centro culturale Le Cisterne, pluviali che sono rimasti poi lì solamente deturpati a penzolare al muro dell'antico palazzo gioiese, e sono stati fatti poi altri danni, ma andiamo ad approfondire proprio grazie all'articolo pubblicato questa mattina da Gazzetta del Sud, scritto dal collega Gioacchino Sacca. Anno nuovo, scrive Sacca, storie vecchie per la città di Gioia Tauro. Il 2018 è arrivato all'insegna di atti vandalici che ovviamente non trovano giustificazione in una comunità civile. Tra il 31 dicembre e il 1 gennaio la centralissima piazza dell'Incontro è stata teatro di danneggiamenti ed azioni vandaliche che hanno lasciato il segno. Dai muri esterni dello storico edificio Le Cisterne, recuperato di recente dal comune con l'impegno di ingenti capitali ed utilizzato per manifestazioni culturali ed incontri pubblici, i soliti ignoti, i cretini, dico io, anche se la zona è regolarmente illuminata nelle ore notturne, hanno staccato dai supporti tutti i pluviali metallici, forse con la convinzione che fossero di rame, resi inutilizzabili e lasciati penzolare al vento. Gli operai del comune hanno provveduto a transennare la zona e il gravissimo gesto vandalico è stato ovviamente denunciato ai carabinieri da un incaricato del comune. Nella stessa piazza dell'Incontro, la notte di San Silvestro, un altro gravissimo atto vandalico. Da una capanna in legno realizzata dall'associazione Aurora Gioiese nell'ambito del programma di iniziative per le festività di fine anno, sempre questi cretini, che ovviamente Sacca con garbo, scrivendo su Gazzetta del Sud e quindi su un giornale, definisce i soliti ignoti, hanno asportato tutto l'impianto realizzato per illuminare la grotta, facendo a pezzi, come se non bastasse il furto, i pastori di terracotta. La capanna è stata già smontata e sono state annullate tutte le iniziative in programma fino all'Epifania. In altri posti dell'area urbana sono stati riscontrati altri danneggiamenti ed atti vandalici. I cittadini si chiedono se sia possibile che nelle ore notturne continuino a registrarsi, malgrado la presenza delle forze di polizia e del sistema di videosorveglianza, episodi negativi. Ed è la domanda che ci poniamo oggettivamente anche noi, perché sì, questi sono certamente dei cretini. Purtroppo, lo diceva De Filippo, ne muore uno, ne nascono due, però vanno in qualche modo fermati. E oggi gli strumenti ci sono tutti, non sono neanche costosissimi, e forse il centro di Gioia Tauro, una qualche videocamera che riesca a individuare questi cretini e assicuri loro la giusta punizione, non sarebbe una soluzione così difficile da attuare. Rischiamo di chiudere entro quest'anno, e questo è il grido di allarme dei commercianti della zona del Troio di Palmi, una zona interessata da ormai diverse settimane dai lavori per la costruzione della rotonda proprio nella zona del Troio. Per chi non è di Palmi, è proprio all'entrata della città, nella zona della stazione delle ferrovie della Calabria, vicino al super carcere di Palmi. E per chi c'è stato in queste settimane si sarà reso conto di come il transito sia diventato ormai una impresa quasi stoica, e per quelle attività che in quella zona che sono presenti in quella zona le difficoltà sono davvero tanti, e ne parla oggi Ivan Pugliese, anche lui dalle pagine di Gazzetta del Sud. E infatti l'articolo inizia proprio così: Per noi commercianti del Trodio è stato il Natale più disastroso degli ultimi anni e, stando così le cose, alla fine del 2018 saremo oramai disoccupati. Il grido di allarme arriva dal comitato che riunisce i commercianti della zona Trodio, il crocevia di accesso alla città di Palmi, interessato dalla fine dello scorso mese di ottobre dei lavori di riammodernamento della rotatoria del piazzale. Lavori che dureranno ancora per diversi mesi. Una situazione insostenibile per gli operatori commerciali che hanno voluto fare sentire tutto il loro disagio. Tramite il comitato, sorto a difesa di questa parte sociale ed economica della città, abbiamo chiesto un incontro al sindaco Giuseppe Ranuccio senza ottenere risposta. Se da un lato esprimiamo tutta la nostra amarezza nei confronti di un'amministrazione che si era ripromessa di ascoltare i cittadini ed oggi sembra impegnata solo a pubblicizzare, le proprie iniziative su Facebook, e dall'altro ci appelliamo ai media affinché il disinteresse del comune rispetto alla più grande crisi economica della nostra vita sia noto a tutti. Avremmo voluto dire al sindaco, proseguono i commercianti, che mandare in avanscoperta il vice sindaco Sina Bruno non ha dato alcun frutto, perché caricare sulle spalle dell'assessore al bilancio i problemi che lui e l'assessore Nava, titolare delle opere pubbliche, dovrebbero risolvere? Avremmo voluto domandare al sindaco se è normale che per un intervento di questo tipo si prevedano 400 giorni di lavoro che consentono tranquillamente la ditta incaricata di operare con un solo mezzo meccanico e due operai. Ha considerato che in 400 giorni gli avventori perderanno l'abitudine di visitare i negozi del Trodio e via via anche quelli del centro cittadino? Si arriverà così alla morte commerciale del quartiere e del paese. Questa la paura, non del tutto infondata, aggiungiamo noi, dei commercianti. Chiaro l'appello agli amministratori di Palazzo San Nicola. C'è l'esigenza di trovare un giusto compromesso che possa garantire ai commercianti del Trodio la sopravvivenza e ai residenti una vita quotidiana decorosa. Non possiamo accontentarci dell'abbiamo ereditato il problema come risposta. Qualcuno sarà chiamato a rispondere in sede civile, contabile e amministrativa di tutti i danni prodotti da questa situazione. E ancora si legge: sono tanti gli interrogativi che i commercianti del Trodio avrebbero voluto porre al primo cittadino prima e nel corso di questi lavori, che hanno una durata massima prevista di oltre 400 giorni, un termine così lungo che è davvero difficile da digerire dagli operatori commerciali. I commercianti parlano quindi di un intervento punitivo in danno del popolo del Trodio, colpevole forse di essere ininfluente dal punto di vista elettorale. Ma su questo annoso problema bisogna riflettere bene. Non pensa il sindaco, scrivono ancora i commercianti, che avere creato una barriera al Trodio produrrà effetti negativi anche sulle attività commerciali del centro cittadino? L'affondo finale riguarda invece la mancanza di trasparenza. Dove sta la Palmi condivisa di cui tanto si parla? Noi, ignoranti, quando l'ANAS ha cantierizzato l'opera, abbiamo conosciuto il progetto definitivo solo dopo un accesso agli atti, con i lavori ormai iniziati. E il problema è il problema comunque di una certa serietà, non è una protesta campata in aria, perché effettivamente 400 giorni di disagi per delle attività commerciali in un periodo già difficile come quello attuale potrebbero rischiare veramente di portare al collasso numerose attività e di conseguenza numerose famiglie che con quelle attività si sostengono. Ancora una notizia di cronaca, in questo caso si tratta di cronaca giudiziaria. Si sono concluse le indagini relative all'inchiesta Moneygate portata avanti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, dai sostituti Anna Pensabene e Salvatore Rossello. 17 sono le persone che rischiano il processo. Al centro della indagine il personaggio principale, diciamo, è l'ex presidente del Catanzaro Calcio, Giuseppe Cosentino, proprietario della GICOS, il colosso dell'import-export di oggettistica da regalo e piccoli casalinghi, con sede a 5 Frondi. A lui vengono contestati una serie di reati finanziari. Secondo la ricostruzione dei fatti della tributaria delle Fiamme Gialle, che nel giugno del 2011 stavano effettuando una verifica fiscale negli uffici del colosso di 5 Frondi, vi sarebbero state anomale transazioni finanziarie verso l'estero e un ingente utilizzo di denaro contante, flussi sospetti che hanno portato alla scoperta di un dedalo di appropriazioni indebite da cui sarebbe venuta a galla l'emissione di fatture false. Nell'occasione della conferenza stampa degli investigatori era stato anticipato che i soldi sarebbero stati fatti transitare sui conti correnti aperti da dipendenti GICOS per poi essere prelevati in contanti e destinati ai conti correnti personali di Giuseppe Cosentino e dei familiari, depositati in cassette di sicurezza e trasferiti in Svizzera su conti riconducibili all'imprenditore. In Svizzera sarebbero stati effettuati versamenti di contanti per oltre 4 milioni di euro, di cui 1 milione soltanto il 5 ottobre del 2011 su un conto corrente cifrato. Questa l'accusa sostenuta dalla Procura di Palmi e dalla Guardia di Finanza, che hanno condotto appunto l'operazione Moneygate, e a vario titolo quindi sono accusati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro in danno della GICOS Import Export SRL. Il giudice aveva disposto sia arresti che misure cautelari dell'obbligo di dimora. Ora, a distanza di oltre 6 mesi dall'operazione scattata a fine maggio, sono state chiuse le indagini e sono stati notificati gli avvisi agli indagati, con la possibilità per questi, tramite i loro avvocati, di procedere ovviamente alle attività difensive.